Tra poco in edicola.
Eccoci di nuovo qua. Allora, l'avevo interrotta, Giusy Milazzo, prego.
Sì, no, dicevo che sicuramente un piano casa servirebbe molto, un piano di case pubbliche ed una nuova concezione di edilizia sociale e popolare, insomma potremmo stare tutta la serata a parlare, perché è chiaro che il problema che si è creato che non è più emergenziale, perché questo problema della difficoltà a pagare i canoni di affitto ormai riguarda una fascia di popolazione sempre più ampia, riguarda i nuovi poveri, dai piccoli imprenditori, che ha perso il lavoro, l'attività economica, insomma, in questo periodo, e come dire, si è estesa moltissimo. Quindi dovremmo, ma è chiaro che non basta un intervento, pensiamo che dovrebbero essere rivisti i canoni d'affitto a ribasso negli accordi decentrati territoriali, quindi a sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari. Pensiamo che il governo dovrebbe mettere questi fondi per sostenere gli inquilini e proprietari, perché togliendo il blocco, che non è la cosa che, e noi non chiediamo il blocco, abbiamo chiesto il blocco tout court, noi chiediamo misure. Ora comunque il blocco è stato con l'ultimo decreto molto diluito nel tempo, quindi già il 30 giugno inizia la prima fase, poi il 30 settembre, poi a dicembre. Resta il dato che io mi chiedo, lo chiedo a tutti noi, che ne facciamo delle persone che perdono la, che non hanno più un tetto. E allora quello che chiediamo noi è che a livello territoriale si facciano queste commissioni prefettizie con i sindaci, nei comuni, con i comuni, con i tribunali, per assicurare il passaggio da casa a casa.
La sentiamo di nuovo male. Sì.
Ecco, come mi sente adesso?
Adesso bene, cosa ha fatto?
Bene, mi sono un po' spostata verso un... Sì. E dico che quello che ci serve a tutti, perché il problema sociale non è del sindacato degli inquilini, il problema sociale è di tutta la società.
Va bene.
Noi dobbiamo trovare misure per questo passaggio da casa in casa. Non lo risolviamo il problema se le diamo il blocco e basta. Così come non si può, questo ce ne rendiamo perfettamente conto, e infatti non è mai stata la nostra richiesta, perché siamo consapevoli, non chiediamo che venga prorogato sine die.
È chiaro,
quindi non è questo il senso. Sediamoci, lo dico anche alle associazioni dei proprietari, ma è già una discussione che la segreteria nazionale porta avanti da tempo, ragioniamone, e soprattutto chiediamo,
potresti incontrarvi e fare una proposta comune, no?
Sì, magari. Abbiamo programmato una serie di incontri, ma soprattutto stiamo programmando delle iniziative di lotta nei confronti del governo, perché non ci sta bene questa insensibilità rispetto a un problema enorme.
Allora,
spesso stiamo facendo a livello regionale, in molte regioni.
Va bene, allora qualche messaggio, ripeto il numero di telefono 800 050 001, affrettatevi che tra un po' chiuderemo. Lisa da Torino: ha partecipato come medico ad esecuzioni di sfratti in cui gli sfrattanti adducevano problemi di salute per non andarsene, ho visto situazioni penose ma anche molti farabutti, non si può obbligare per legge i proprietari a supportare i non abbienti, personalmente uso la prevenzione, contratti solo a chi non è interessato a rimanere a Torino per più di un anno. Pier da Villa Cidro in Sardegna: un proprietario non è necessariamente un riccone, potrebbe essere un pensionato al minimo e sopravvivere grazie all'affitto, cosa fa lo Stato in questo caso? Beh, non fa differenza, insomma, la legge non fa differenza, non è che va a vedere se il proprietario ha tante case o ne ha una sola, insomma, se la legge è quella, lo sfratto non si può fare o non si può fare. Allora, Franco da Savona: nel 1984 non esisteva nessun blocco degli sfratti, io e il mio babbo subimmo uno sfratto che poi fu esecutivo. Chiedo scusa, il proprietario fu sempre puntualmente pagato, ma ci disse che voleva fare lavori per poi venirci ad abitare lui con la moglie. Invece successe che, essendo non lontano dal mare, lo affittò d'estate a turisti, tenendolo poi vuoto per 3 stagioni su 4. Pompea domanda: sono bloccati anche gli sfratti dei contratti ad uso gratuito? questa è una domanda alla quale non so rispondere. Mi lazzo che i contratti ad uso gratuito, cioè quando uno non paga l'affitto, come funziona? Non ho capito.
Ma sai, il comodato ad uso gratuito è una fattispecie.
Non la sentiamo.
Non mi sente?
Adesso sì. Dica.
Certo, è stranissima questa storia della voce che va bene. Il comodato sarà un comodato d'uso gratuito sicuramente. È sottoposto a un altro tipo di regolamenti, perché in realtà il comodato d'uso dovrebbe essere specificato la durata del comodato. È gratuito, quindi non c'entra nulla né con lo sfratto né con altro, quindi
bene.
è una
è un'altra
storia
fattispecie
diversa. Il proprietario, esatto, è una fattispecie diversa che concede questo immobile, quindi è una storia un po' che col contratto vero e proprio di affitto non c'entra.
Va bene, allora, Mike da Napoli: basta avere bambini o disabili o farli figurare tali, lo sfratto è quasi impossibile. È capitato a una mia conoscente che è dovuta andare anche lei in affitto, non potendo al ritorno dall'estero di tutta la sua famiglia, cioè rientrare in casa, si intende. Bea da Monza Brianza: non si fa un po' di confusione tra fine locazione e sfratto? Guardatela come volete, questo è un esproprio della proprietà privata, il padrone perde un bene, in più deve pagare le tasse anche sull'affitto che non percepisce.
Ma per la fine locazione non c'era il blocco, quindi la fine locazione non è interessata al blocco degli sfratti.
Però diciamo, quando uno sfratto esecutivo ed è stato bloccato per via della legge, che succede? Che si continua veramente a pagare l'IMU, le spese condominiali?
No, per la fine locazione non è bloccato lo sfratto.
Non per la fine locazione, uno sfratto normale. Cioè, se uno, il caso di prima, no? Cioè, diceva l'ascoltatore, non mi pagano l'affitto da 2 anni, io non posso far nulla. Ecco, in quel caso però lui continua a pagare l'IMU, continua a pagare le spese condominiali, eccetera, no? Perché non è che queste gliele scontano, è evidente. Lui le spese continua ad averle, non solo non incassa l'affitto, ma continua pure a dover pagare, no? Claudio da Roma, dica. Voleva dire una cosa?
No, niente. No, prego, mi scusi.
Allora,
poi,
continuavo a leggere qualche messaggio. Claudio da Roma: i proprietari di casa spesso, oltre a non ricevere il canone, versano allo Stato l'auto anticipi sulla cedolare secca, su importi che non riceveranno mai. Questa è un'altra cosa ancora. Dunque, Alessandro da Reggio Emilia, da Modena: quando racconto a mia moglie di origine dell'est europeo come funzionano gli sfratti, non ci può credere. Nel loro paese 2 giorni prima ti dicono che hanno bisogno dell'immobile, 2 giorni dopo l'immobile è libero. Sicuramente un estremo opposto, ma penso che sia più corretto. Allora, torniamo da Sforza Fogliani, ricordo presidente del Centro Studi di Confedilizia. Chiamateci allora se volete, perché veramente tra non molto chiuderemo. 800 050 001. Prego, presidente.
Ma devo dire intanto che questa trasmissione, e mi complimento, rivela una situazione che veramente è inedita, e cioè non per niente di tutte le voci che si sono sentite, tutte, non una esclusa, reclamano che si provveda in questo modo a tentare di risolvere una situazione che in realtà non viene risolta e viene peggiorata. Quindi onore al merito, chapeau, come si diceva quando si parlava in francese anziché in inglese, chapeau per la trasmissione che si rivela una trasmissione di verità. Mi auguro che sia stata sentita da qualche esponente del governo, perché così si renderà conto, al di là di tutto, quale sia veramente lo spacco reale che caratterizza oggi l'Italia. Devo poi dire che il blocco, si dice così, tanto per intendersi, per parlare in termini di carattere generale, di blocco degli sfratti, che quindi sembrerebbe riguardi solo l'escomio di inquilini, cioè di persone legate con un contratto di locazione magari scaduto, ma questo invece è il blocco delle esecuzioni di rilascio. Blocco delle esecuzioni di rilascio vuol dire che non si può con l'ufficiale giudiziario, quindi con la forza pubblica, una volta si diceva, escogniare una qualsiasi persona a qualsiasi titolo si trovi nel possesso dell'immobile. Paradossalmente, anche se occupa l'immobile, non si può, contro costui che occupa abusivamente un immobile, agire con una esecuzione di rilascio, che è l'unico modo legittimo per operare, appunto, ottenere la disponibilità dell'immobile. Quindi è una cosa assolutamente paradossale, e anche in questo caso devo complimentarmi con gli esponenti dei sindacati per gli inquilini, che hanno compreso che questo che è stato fatto con il governo anche nuovo, che ha rinnovato la proroga del blocco dei rilasci che era stato istituito dal precedente governo, hanno capito quello, gli sindacati inquilini hanno capito quello che ancora non ha capito il governo, cioè in questo modo si aggrava la situazione, perché si ridurrà sempre di più l'area della locazione se coloro che locano poi improvvisamente si vengono a trovare in queste situazioni paradossali.
C'è da dire che ci sono molti appartamenti sfitti in Italia, no? C'è carenza di case, perché lo abbiamo sentito, beh, si sa, ci sono però tanti che non affittano. Allora, diciamo, non è solo un problema di domanda e offerta, è un problema anche di fiducia, una fiducia che deve essere...
Ma è appunto quello che stavo dicendo, a un determinato momento, se affittando si corre il rischio di fare sì che dopo un anno o due anni non si prenda né il canone né si abbia la possibilità di ottenere il rilascio dell'immobile, e uno si trova costretto a difendersi, se ha bisogno, prevede il suo immobile per un figlio, per adibirlo a locazione, eccetera, non lo fa, in queste paure già due o tre anni prima comincia a non affittare.
Allora, come si recupera questo rapporto di fiducia? Giussi Milazzo, poi sentiamo due telefonate, prego.
Intanto mi permetto di sottolineare che già da marzo il blocco non riguarda assolutamente le case occupate abusivamente, quindi era fine marzo, poi è stato anche questo eliminato. Questo solo per una chiarezza nei confronti dei radioascoltatori. E questo è uno. Seconda cosa, a noi piacerebbe che le associazioni dei proprietari fossero al nostro fianco in piazza chiedendo le misure idonee, perché il problema non lo risolviamo ovviamente non prorogando il blocco, ma neanche togliendolo e lasciando che le persone siano per la strada senza un tetto. Quindi se si crea un blocco solidale per risolvere il problema, forse riusciremo a ottenere qualcosa, anche perché rischiamo di dipingere una situazione che vera non è, per cui qui sembra anche che tutti gli inquilini sono le stofanti che usano strumenti per diciamo diversi per fregare il proprietario. Insomma, il quadro non è del tutto così. Noi abbiamo in alcuni casi affitti esosi, canoni esosi, soprattutto nelle città. Abbiamo le case utilizzate con sistemi poco trasparenti per affitti molto brevi e molto con canoni molto alti. Quindi voglio dire, io credo che chi acquista le case lo fa per avere un reddito, è importante, quindi infatti leggevo alcuni dati, tra l'altro recentissimi di oggi, dell'osservatorio immobiliare, gli affitti nel 2020 sono aumentati, i contratti concordati. Quindi, come dire, l'affitto è importante per i proprietari, è importante per gli inquilini. ma in realtà la fascia che affitta è già la fascia che non si è potuta permettere di acquistare la casa, quindi è una fascia che non è proprio benestante. È chiaro che le difficoltà economiche, la pandemia è stato un periodo difficilissimo per tanti e lo è ancora,
ha aggravato la situazione,
ha fatto emergere situazioni di disagio, quindi allora, situazione molto seria. Il problema vero, e su questo sono d'accordo con tutti coloro che l'hanno detto, è che il governo su questo fronte ha fatto molto poco, misure non emergenziali, ma che riportano che affrontino il problema nella sua gravità come un fatto che ormai è strutturale.
Va bene, allora.
Il bisogno della casa si è allargato ad una fascia molto più ampia.
La fermo un momento. Così allora, due telefonate e poi le conclusioni con i nostri ospiti. Pasquale da Bari, buonasera. Ci sente Pasquale? Proviamo a richiamarlo. Allora, Giuseppe da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Allora io volevo, innanzitutto complimenti per la trasmissione, chiedere perché non si riesce a mettere il regime della cedolare secca anche per quegli immobili accatastati C1. Mi faccio riferimento a quelli che sono i negozi che hanno degli affitti molto elevati, perché mentre la casa gode del sistema della cedolare secca, che non c'è cumulabilità appunto con magari un altro reddito, quello praticamente dei negozi invece non c'è questa cosa. Nel 2019 si voleva fare questa cosa, poi dopo non si è più riusciti a farlo.
Adesso sentiamo il parere dei nostri ospiti. Intanto Pasquale da Bari, buonasera.
Salve, buonasera. Senta, volevo intervenire perché io ho un appartamento in affitto dal 2019, già che non mi pagavano. Feci lo sfratto l'anno scorso tramite il comune, poi il sindaco e così. Feci rimanere dentro queste persone, mo stanno ancora dentro, non mi pagano. Già da dicembre sempre dell'anno scorso, questo fu da 2 anni fa che non mi pagavano. Cioè, in poche parole, io volevo dire che queste persone che hanno bisogno di queste case saranno il 10% per caso della pandemia, però il restante 9% è per roba delinquenziale, perché sanno tutte le leggi, sanno che entrano e non possono, fanno in modo di non poter uscire.
Quindi se ne approfittano dei cavilli, è chiaro.
Hanno preso dei fondi dal comune, il comune ha stanziato, non ti hanno dato niente, hanno preso perché loro hanno dei fondi sugli affitti. Il comune ha stanziato, questi non mi hanno dato niente. Cioè, in poche parole, questi prendono i soldi su queste case, non pagano affitto, non pagano acqua, non pagano luce. Per togliergli l'acqua, gli devo togliere l'acqua a tutta la palazzina, che ci stanno altre persone sopra, quindi è impossibile. Mi tocca pagare le spese di questi. Cioè, secondo me questi prendono già il reddito di cittadinanza.
E il suo avvocato che dice, scusi?
Io non posso nemmeno entrare, cioè, ho un lavoro da fare. Ha mandato lo sfratto, in base allo sfratto che hanno avuto, non posso nemmeno entrare dentro questa casa per fare un lavoro straordinario su un terrazzo che fa da copertura ai garage. Mi sono rivolto ai carabinieri, i carabinieri hanno detto che è una situazione, è una cosa privata e non possiamo intervenire.
Privata è la sua, la proprietà, mica di quello che c'è dentro, no?
Sì, però è una cosa privata, diciamo che i carabinieri non possono intervenire. Lo sfratto è stato fatto, questo in base allo sfratto che hanno avuto. Per farti la riparazione che ho aspettato per farlo in questo periodo di caldo, non la posso fare. Cioè, questi si impadroniscono. Ma è roba delinquenziale. Cioè, noi gli dobbiamo fare pure le case popolari a queste persone, già prendere di cittadinanza. Paghiamo tasse. Io lavoro la notte, io sto sul camion lavorando la notte. Cioè, io non è che sono uno ricco. Se ero ricco non lavoravo la notte.
Chiaro.
Questa è una proprietà che ho avuto dai miei genitori.
Ecco, quindi sì, la voleva far fruttare. Va bene Pasquale, la ringrazio per la sua telefonata, andiamo un po' di fretta perché siamo in chiusura, quindi spero che anche i nostri ospiti facciano uno sforzo di sintesi perché dobbiamo cedere la linea per Stereo Notte tra non molto. Allora, Giusy Milazzo, torno da lei, prego.
Sì.
Parliamo anche delle prospettive, insomma, non soltanto il commento su quel che abbiamo sentito. Adesso cosa facciamo, intendo dire?
No, le prospettive, come le dicevo, noi utilizzeremo questo mese di giugno per aprire, speriamo, un confronto col governo, con le associazioni dei proprietari, perché dobbiamo mirare a ottenere alcuni risultati importanti che ci consentono di uscire da questa spirale che ci porta in fondo, crea problemi a tutti questa cosa. È anche vero che non ci senderemo in piazza a dire togliete il blocco e basta, e non lo diremo, noi vogliamo le misure, il blocco è una scelta del governo, ma io voglio solo fare notare che il blocco è una misura non straordinaria di più. In passato, in alcune situazioni gravi, anche a livello locale, era stato chiesto alle prefetture in alcune città, in particolare, mai avuto. Per cui, per arrivare al blocco, è stata, diciamo, il blocco è stato giustificato da questa crisi enorme, impensabile, difficile. Quindi, è chiaro che adesso noi chiediamo di uscirne senza lasciare cadaveri sul nostro cammino, né degli inquilini ma né dei proprietari. Quindi peraltro sono stati messi in atto sostegni per tante categorie e tutte le categorie sono state un po' sacrificate. Ripartiamo da qua con la consapevolezza che noi ci auguriamo che entro giugno possiamo avere le commissioni provinciali sugli sfratti per il passaggio casa a casa, i fondi nel secondo decreto ristori in corso di preparazione, sia per rinegoziare i canoni, che possiamo avere un piano casa, ma quello voglio dire lo programmiamo.
Ci fermiamo Vabbè, d'accordo. Allora, Corrado Sforza Fogliani, concludiamo con lei, prego.
Guardi, mi permetto di ripetere ancora una volta che questa è davvero una trasmissione verità, davvero uno spaccato dell'Italia come è realmente rappresentata attraverso le telefonate che sono pervenute e attraverso anche gli ospiti che sono stati sentiti. Nessuno ha difeso questo modo di procedere, e cioè di praticamente comprimere ulteriormente l'area delle locazioni, perché oggi la gente ha paura, dato che questi sono i provvedimenti del governo passato, purtroppo confermato dal governo presente. Purtroppo, essendo questa situazione, si ridurrà sempre di più la possibilità di risolvere con gli alloggi privati, con le locazioni private, il problema dell'abitazione. Io mi auguro veramente che questa trasmissione possa ripetersi alla presenza, con la partecipazione.
Guardi, abbiamo invitato qualcuno del governo, ma non hanno ritenuto di partecipare perché era troppo. Ci hanno detto perché era troppo tardi, per cui vede.
Che vuole fare?
La fascia oraria è questa.
Spaventoso che si possa operare in queste condizioni. Spero che preavvertendo qualche rappresentante del governo si riesca
un'altra volta
in questo modo.
Ne torneremo a parlare.
Siamo al peggio del peggio.
Ne torneremo a parlare. Ci dobbiamo fermare, allora ringrazio davvero i nostri ospiti, Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNI e sindacato nazionale unitario degli inquilini e assegnatari. Grazie Giusy Milazzo, buonanotte.
Grazie, buonanotte dottore, la ringrazio, molto interessante.
Grazie tutto. Anche a lei della sua partecipazione. Grazie anche a Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia e vicepresidente dell'ABI. Grazie anche a lei Sforza Fogliani,
grazie
buonanotte.
A lei, grazie a lei di questa trasmissione.
Grazie, buonanotte. Allora,